Innanzitutto ti svelo un retroscena dell'incontro di oggi, che penso possa essere interessante per chi l'ha vissuto, ma anche per chi magari non c'è in quell'incontro. Due categorie bibliche, la ripresa e l'esplicitazione veloce di una di queste due categorie bibliche, due orizzonti, e poi, dato che, come ci è stato ricordato, è stata scelta l'immagine di un sogno, quella di Innocenzo, di Papa Innocenzo, anch'io termino con un sogno, non di un Papa, ma di un prete, che sono io. E il retroscena, come sempre detto, sono stato CS regionale fino a qualche mese fa. Ogni volta che ci penso mi viene un senso di gratitudine, ma anche un senso di vergogna nei confronti di chi lo ha vissuto con me, perché ho risposto, loro lo sanno, probabilmente, almeno fino ad oggi, a uno dei periodi peggiori del mio ministero, per cui l'assenteismo è stato enorme, però è stato molto bello per me partecipare. Quando è stato deciso più o meno questo incontro, questo orientamento, mi sembra che la frase che abbia suscitato il fatto di andare verso questa direzione, eravamo verso gennaio dell'anno scorso, era una frase sulla quale si potrebbe fare mille appunti, di un filosofo che è Cacciari. Da qualche settimana era uscito un articolo, un'intervista di Cacciari sul Corriere della Sera, era il 24 dicembre quando uscì dell'anno scorso, e in quell'intervista Cacciari fa le pulce agli ultimi papi, parla proprio di aspetti tragici degli ultimi pontificati. Su quello di Francesco dice questo, ripeto, interessantissimo, si potrebbero fare degli appunti a Cacciari, ma dice: è inutile guardare le periferie se si perde il centro. E mi è sembrata e ci è sembrata una frase comunque degna di essere presa in considerazione. Dove va la Chiesa? Lo sappiamo, e grazie al cielo per 13 anni qualcuno ce l'ha ricordato, la Chiesa deve uscire. Deve uscire. Ma non può uscire, e questo ci ricorda il Vangelo, vale per tutti, senza uno stare. Ne chiamò 12, perché stessero con lui per mandare ad annunciare. Senza quello stare, quell'andare rischia di essere confuso. Ecco, la retroscena che ci ha portato poi a dedicare una giornata a questo tema, almeno io lo leggo molto a quella frase. Il nostro essere equipe, il nostro vivere con gli incontri mensili, finché morte non ci separerà. Che natura deve avere? Se non innanzitutto il fatto di farci riscoprire tutte le volte chi siamo. Perché, dicevano i medievali, si potrebbero fare già chiuso quello, ma agere seguitur esse. Scusate, esse seguitur agere. L'azione segue chi sono. Poi oggi noi festeggiamo anche la dedicazione della Basilica Lateranense, che non è semplicemente un cumulo di pietra, ma addirittura per noi cristiani è la cosa ancora più profonda, perché in qualche modo potremmo dire che esse agitur pertinere, cioè io sono in base a chi appartengo. Io capisco che cosa devo fare, capisco dove devo andare, solo se capisco chi sono e solo se mi ricordo di chi appartengo. Dovremmo chiedercelo tutte le volte: il nostro incontro mensile a cosa serve? Perché se diventa il circolo delle famiglie anonime a cui aggiungi un prete o una suora, io è da un mese che noi questo mese non abbiamo pregato. Noi questo mese abbiamo fatto il dovere di sedersi, io me la sono presa con la parrocchia, e sarebbe già tanto, viste le solitudini enormi che alle volte vivono certi coppie di sposi e certi preti. Ma noi non può bastare quella roba lì.
l'incontrarci dentro quel clima deve ricordarci la grandezza del nostro battesimo, l'appartenenza che abbiamo a chi abita quel sacramento. Infatti, lo ha detto bene Robert, cioè, il problema è: ma c'è Cristo o no? E Cristo si svela anche nel mio sacramento. E in quell'incontro dove magari racconto il mio mese, in quella compartecipazione, quello sguardo e quell'ascolto non potranno essere semplicemente uno sguardo, un ascolto orizzontale, ma nel mio raccontarmi, nel mio ascoltare, nel mio guardare quelle situazioni, è chiaro che deve uscire anche l'evangelicità di quelle parole, il senso cristiano di quello stare insieme. Altrimenti rischiamo di questo è il rischio più nostro di prima, ma anche di fare dei concili Vaticani terzi, quarti, quinti, sesti, dicendo la Chiesa dovrebbe, la Chiesa non fa. L'esperienza di Chiesa più piccola, lo sappiamo, la piccola Chiesa domestica, siete innanzitutto voi. Poi c'è la comunità di appartenenza, l'associazione, il movimento, la diocesi, ma non si può parlare della Chiesa se non partendo da quelle microcellule che la compongono, perché l'organismo è fatto proprio di quelle cellule. Il retroscena voleva essere un po' questo. Tra l'altro, vi rimando ad alcuni discorsi di Francesco, ma anche ai testi di Caffarel, perché ogni volta, almeno mi capita nell'equipe di cui faccio parte, ogni volta che si rifà al fondatore c'è una parola così attuale e così incisiva, che alle volte fa un po' male, ma che è sempre salutare. Cito Papa Francesco nell'incontro del 2015: è chiaro che un movimento di spiritualità coniugale come il vostro si colloca pienamente all'interno della cura che la Chiesa vuole avere per le famiglie. E lo fa sia promuovendo la maturazione delle coppie che partecipano alla vostra equip, sia con il sostegno fraterno apportato alle altre coppie alle quali sono esse inviate. In effetti, vorrei insistere su questo ruolo missionario dell'equip. Ogni coppia impegnata riceve certamente molto da quanto vive nella propria equip. La sua vita coniugale si approfondisce perfezionandosi grazie alla spiritualità del movimento, ma dopo aver ricevuto da Cristo e dalla Chiesa, il cristiano è irresistibilmente inviato al di fuori per testimoniare e trasmettere ciò che ha ricevuto. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. C'è un momento centripeto, c'è un momento centrifugo. Il nostro stare insieme, che è il tempo centripeto, è chiaro che deve portarci all'elemento centrifugo. Caffarel: se l'equipe Notre Dame non sono un focolaio di uomini e donne pronti ad assumere con coraggio le proprie responsabilità, pagati con una pizza solitamente nell'equipe, nella Chiesa e nella società, perdono la loro ragione di esistere. Le due categorie bibliche sullo sfondo, la prima è la categoria della chiamata, che è uscita anche bene da Andrea e Irena, perché noi siamo costantemente chiamati. Infatti fanno sempre un po' problema, anche se gli si vuole bene dell'anima, quelle equip, soprattutto quelle un po' più giovani, che fanno un po' fatica a entrare dentro il servizio. La Bibbia è piena di chiamate. E innanzitutto dentro quella dinamica biblica della chiamata ci viene detto che non sei chiamato per merito, lo hanno detto bene i nuovi responsabili, non sei chiamato per vanto, sei chiamato per gli altri. E questo vale per tutti. Ogni chiamata dentro la Chiesa non nasce da un merito, non nasce per un vanto, nasce per un servizio. La dinamica poi della chiamata, e noi questo lo viviamo benissimo, non è una dinamica che accade una volta sola. Non vi racconto come sono stato chiamato a far parte dell'equipe, perché ho ricevuto una mail dallo Spirito Santo, perché un anno prima avevo detto di no, dicendo: se vorrà lo Spirito Santo farò parte dell'equipe. Dopo l'anno di pilotaggio, non so con quale marchingegno, mi è arrivata una mail dello Spirito Santo dove mi diceva di far parte dell'equipe. Quindi le due equip, Alba 1 e Alba 2, si sono divise e io sono diventato CS in Alba 1 e un altro sacerdote che aveva fatto il pilotaggio ha poi fatto Alba 2. Ma poi dentro l'equip costantemente si è chiamato. Così come l'uomo biblico, così come dentro la Chiesa. E qui chiedo scusa, ma Erika Farel, nei crocevia dell'amore, ecco, ve lo leggo perché vale veramente la pena. La chiamata di Dio, vocazione significa chiamata, può lasciarsi sentire più di una volta durante la vita umana. Non mi riferisco ad un progresso nella vita spirituale, ad un'offerta interna sempre più generosa e più totale, bensì a una chiamata del Signore ad un nuovo servizio. E non penso che parlasse semplicemente dei nostri servizi. Chiamata che porta con sé sia un cambiamento di professione, sia l'adozione di un nuovo orientamento di vita, più austero, più apostolico e più contemplativo. Quel vieni e seguimi di Cristo è in ogni occasione imperioso ed esigente, perché implica sempre un lascia qualcosa. I veri figli di Dio rispondono alla chiamata non soltanto quando questa diventa evidente, ma impazienti di servirlo, vivono in un atteggiamento di disponibilità. Non bisogna confondere quell'atteggiamento con quello di ricercare gesti spettacolari, né con la predisposizione ad una costante instabilità. È vero che bisogna distinguere tra vera e falsa vocazione. La chiamata autentica non deve confondersi con un entusiasmo passeggero. Deve passare per il setaccio di una riflessione profonda, di una preghiera umile, di un consiglio sperimentato. Ma una volta fatto questo, è facile, forse è troppo facile, che l'alibi di considerare un'illusione ci scusi dalla nostra vigliaccheria. Ho visto tante persone che avevano imboccato una buona strada, che perfino 2-3 volte avevano risposto alla chiamata di Dio e che infine si sono stabilizzati nella mediocrità, nel tepore, nella comodità. Va avanti, ma non mi soffermo qui. Questa dinamica della chiamata noi dovremmo dire, ricordare innanzitutto i fidanzati, quello che diceva Robert citando il Catechismo della Chiesa Cattolica: tu non ti sposi solo perché vuoi bene a quella persona o perché vogliamo avere dei figli, allora ecco l'alveo migliore per accogliere i figli al matrimonio. C'è gente che vuole un bene enorme a un uomo e una donna e che educa benissimo i figli senza essere sposati in chiesa. Il matrimonio cristiano non è semplicemente il luogo dove, ecco, amo l'altra persona, davanti a Dio gli prometto di amarla tutta la vita, o puoi amarla tutta la vita anche senza dirlo davanti a Dio. Quel sacramento ti mette dentro un vortice di servizio che deve ricordarti che dovrai uscire con quella persona per gli altri, senza fretta, ma va detto alle giovani coppie, di ricordarsi, di essere attenti a quel solco che a un certo punto toccheranno quello varato e che sentiranno e percepiranno come il loro solco, dentro l'equipe o fuori dall'equipe. Ma che sarà un solco ecclesiale, un servizio per l'umanità e per la società. Seconda dinamica categoria biblica, la categoria dell'ospitalità, che ormai sta uscendo su tutte le lettere pastorali, i bollettini parrocchiali, ma che è tipicamente biblica. La lettera agli ebrei, ricordando Abramo, dice: ricordatevi dell'ospitalità, perché qualcuno senza neanche saperlo ha accolto Dio. E se guardiamo gli Atti degli Apostoli, è pieno di situazioni familiari dove si accoglie. Anche i Vangeli, Elisabetta e Zaccaria accolgono quella donna, povera Stella, rimasta incinta giovane per 3 mesi. E poi Aquila e Priscilla, ma non solo. Cornelio e la sua famiglia, Lidia di Tiatira, a Gerusalemme, cioè in tutti i posti c'è una famiglia che diventa chiesa, accoglienza, che si fa accoglienza. Il servizio bello dentro una comunità cristiana, come una parrocchia, è la grandezza che non tanto la parrocchia può vivere nell'accoglienza in sé, il saluto prima di messa, dopo messa, sono tutte cose importanti, ma l'ospitalità vera è fatta dentro quelle cellule piccole che sono le famiglie, che alle volte per molte persone sono anche la piazza di sosta. Qualcuno vi chiama la porta laterale della chiesa, non in senso dispregiativo, perché qualcuno il portone non infrangerebbe mai, e se entra, entra solo lateralmente, attraverso quell'ospitalità che sicuramente voi più di noi potete vivere, non perché avete più tempo, ma non avete più tempo di noi, ma perché avete la possibilità, attraverso i figli, attraverso il lavoro, attraverso mille cose, di farvi ospitalità. Approfondisco un momento l'ospitalità dentro cerchi concentrici, che è quello che ci dice tutte le volte l'equipe quando ci incontriamo. La prima ospitalità ecclesiale che sono chiamato a vivere è dentro quella forma di chiesa, quell'esperienza di chiesa piccola che è la mia propria. Su questo noi abbiamo le nostre attenzioni di sacerdoti, di fughe, e voi avete le vostre. Noi rischiamo di parlare per mesi interi di Dio senza mai parlare a Dio. Esistono, eh? Ed è un rischio che riconosco anche in me. Ne parlo anche bene qualche volta. Ma devo anche ricordarmi, e non solo la sera tardi, ma ci hai parlato una volta oggi a Lui e non di Lui? E così coppie inserite dentro una dinamica ecclesiale che hanno un interesse per la Chiesa, che le vogliono bene, ecco, devono ricordarsi che innanzitutto la Chiesa si dà attraverso la persona che ho accanto, in quel legame sacramentale dove Cristo abita, velato dalla relazione degli sposi. Lo dice bene nell'udienza del 10 settembre 2015 Papa Francesco, ricordando i tre punti. Ritengo che i punti concreti di impegno proposti sono veramente degli aiuti efficaci che permettono alle coppie di progredire con fiducia nella vita coniugale sulla via del Vangelo. Penso in particolare alla preghiera di coppia in famiglia, bella e necessaria tradizione che ha sempre sostenuto la fede e la speranza dei cristiani, purtroppo il Papa, abbandonata in tante regioni del mondo. Penso anche al tempo del dialogo mensile proposto tra gli sposi, il famoso impegnativo dovere di sedersi, che va così controcorrente rispetto alle abitudini del mondo frenetico, agitato, impegnato di individualismo, momento di scambio vissuto nella verità sotto lo sguardo del Signore, che è un tempo prezioso di ringraziamento, di perdono, di rispetto reciproco e di attenzione all'altro. Penso infine alla partecipazione fedele a una vita d'equipe che porta a ciascuno la ricchezza dell'insegnamento e della condivisione, come puro l'aiuto e il conforto dell'amicizia. La preghiera, il dialogo adulto, che vuol dire io posso dirti tutto e posso anche accogliere tutto da te, eh? Non è che quella cosa lì non gliela dico, ma altrimenti poi così chissà cosa succede. Arriviamo a mezzanotte e colei che mi dice adesso parliamo, che è l'incubo di ogni marito solitamente. E poi terzo, la capacità e la possibilità di una condivisione profonda. Ha ragione Francesco a dire tutte e tre sono cose rarissime, perché se ci parliamo del mutuo, dei figli, della macchina, del lavoro, ma fermarci un momento per dire noi due, la preghiera è una rarità, e la possibilità di condividere un tempo profondo che non sia solo la birra al bar o il caffè al mattino dopo che ho portato il bambino all'asilo è qualcosa di raro. Quella è la Chiesa di cui devo prendermi cura. Altrimenti, se non guardo quella Chiesa lì e guardo solo la Chiesa grande, parlo per me, divento una rogna che si lamenta. Noi preti naturalmente abbiamo problemi con i nostri vescovi, è un po' l'abitudine di tutti, no? Ricordo un amico di Roma che a un certo punto mi disse, riconoscendo la fatica di una situazione, mi disse: quando una barca va male, il mozzo non deve preoccuparsi di quello che fa il comandante, deve fare bene il suo lavoro. Per me, mozzo nella Chiesa, il mio lavoro è cercare di amare, come la mia sposa, la mia parrocchia. Anche se qualche volta qualcuno lo asfalterà volentieri. Per me, sposo, sposa, scusate, mi vengono fede piccoli mozzi nella Chiesa, innanzitutto devo fare bene, devo vivere bene il mio essere Chiesa con quella persona lì qua accanto. Nella preghiera, nel dovere di sedersi, e nel trovare qualcuno che vada oltre la birra del sabato sera e il caffè del mattino, che sono importantissimi, ma che non bastano per resistere. ampio, certo, concentrico, velocissimo, con 5 minuti, il rapporto con i preti, questo l'ha già detto Roberto. Io sono stato anche rettore di un santuario, sapete che nei santuari arriva sempre gente che ti dice io vengo qua per ricaricarmi, no? Un giorno una donna mi disse, ma tu che sei rettore in un santuario, in che santuario vai come pellegrino per ricaricarti? Io ci pensai un po', poi dissi, ma ecco, quando sono un po' in crisi con la parrocchia, avevo anche due parrocchie, quando sono un po' in tilt con la parrocchia, quando sono stanco, dove che vado pellegrino? Allora, la cosa mi commuove ancora adesso, ma la percezione chiara che ho avuto immediatamente è, ma io vado da Matteo Emanuela, vado da una delle coppie della mia equipe, perché se dovessi dire dove ho incontrato la presenza fisica di Dio, è in momenti di preghiera in cui dopo cena si è sparecchiato, i bambini a letto erano lì che giocavano e poi si è cominciato a fare una preghiera molto semplice e io lì ho sentito chiara la presenza di Dio. E per me il santuario in cui mi ricarico è andare in una casa dove so che in quella famiglia. Poi quando lo dico, sta gente si mette a ridere perché mi dice, ma figurati, abbiamo litigato ieri, per poco ci prendevamo a schiaffi. Ma infatti mica per voi, mica siete voi, ma è il sacramento. Io posso aver fatto i peccati più infami, ma stasera alle 18 celebro, e quella è Eucaristia, non è la mia bravura di predica. Questo legame è importantissimo con i vostri CS e con tutti i preti che incontrate, perché la Chiesa è anche quella roba lì, la Chiesa è anche la parrocchia con quel parroco antipatico che fa le prediche lunghe, quando vado a confessarmi puzza anche un po', la Chiesa è quella roba lì, è quella roba lì. E se non ve ne prendete cura voi, che avete avuto dal movimento un'attenzione particolare per i preti, ma chi se ne deve prendere cura? Non criticate mai i vostri parroci, se non dopo aver provato più volte a farvi gli amici in casa vostra. Allora, quando hanno resistito anche a quello, potete anche giudicarli. Ma ecco, prima fatevi gli amici, in modo tale da essere anche capaci di dire Madonna, quella roba lì no, un po' meno, dai, prova a fare così. Perché la Chiesa va avanti anche e soprattutto grazie a questi legami importanti. E poi ci sono le altre famiglie. Io non mi soffermo, ma Papa Francesco ha delle parole molto belle, Caffarella ha delle parole bellissime su il nostro servizio, il vostro servizio ai fidanzati, alle coppie che faticano, non solo le loro in crisi, ma le coppie che faticano perché hanno un figlio malato, alle coppie che faticano perché c'è stato un lavoro che si è perso, ma mi spiace che siano presenti, per cui non citerò troppo, ma io sono rimasto in 15 anni di equipe, sono rimasto esterrefatto in certi momenti in cui i figli, i vostri figli ve li guardiamo noi. Vi abbiamo pagato un weekend, andatevi a fare un weekend insieme. Una casa che brucia, quattro coppie che si muovono, un ragazzo, un figlio che si ammala, il modo con cui si sta vicini. Perché quella è la mia chiesa a cui devo andare. E poi è chiaro che il cerchio si amplia. Più volte, Caffarella addirittura anni fa, Papa Francesco lo ribadisce benissimo, a quelli che non ce l'hanno fatta, non fa parte dell'equipe, ma tra gli amici delle nostre equipe albesi c'è una donna con un bimbo che aveva un marito, tra l'altro responsabile della pastorale familiare, per cui pensate allo sconquassamento di un uomo che in due mesi parte e se ne va, chiuso. Il ristrutturare i nostri incontri, le nostre cose, la settimana estiva in montagna, non attorno a lei, perché sarebbe esagerato questa cosa qua, ma per farla sentire accolta. Perché l'ospitalità è un segno chiaro della Chiesa. E questo dobbiamo anche ricordarcelo, perché non vuol dire appiattire tutto, va tutto bene, facciamo, no, vuol dire che noi come sposi e come sacerdoti, quindi avendo sceso dall'apice, perché è bello, nella Chiesa si fa subito carriera, non c'è nessun titolo superiore ad essere figli di Dio, manco sulla santità. Avendo sceso quell'apice per metterci al servizio della Chiesa, nell'ordine e nel matrimonio, abbiamo l'obbligo dell'ospitalità. Di tutti, in questo Francesco aveva ragione, tutti, posso dirlo perché so che al centro c'è un po', un discorso su quello, anche l'equipe Notre Dame, ma nel senso dell'ospitalità, non nel senso che va bene qualsiasi cosa, nel senso dell'ospitalità. Arrivo ai due orizzonti. Primo, dove va la Chiesa? Cosa siamo chiamati a fare dunque? Siamo chiamati a costruirla, cioè a costruire la grande famiglia di Dio. Cito Francesco, questo nell'ultimo incontro nel 2019, l'amore tra moglie e marito, che è un assaggio dell'amore di Gesù per ogni uomo, ha anche un altro fine, creare ponti, relazioni e soprattutto unità parrocchiale. È come se fosse il motorino di avviamento funzionale alla grande famiglia di Dio. Solo in questi casi si può parlare di matrimonio fecondo, capace cioè di creare unità nel mondo. Trovo questa cosa qua grandissima. Io ho un papà e una mamma che mi hanno avuto un bene dell'anima, non mi hanno dato la fede, mi hanno dato tante altre cose. Con mio papà ho sempre avuto qualche problema, anche se ci vogliamo bene, tutto, anzi adesso che mi invecchia e io anche ci vogliamo ancora un po' più di bene. Ma quante volte ho vissuto il mio essere figlio anche dentro la Chiesa? La fecondità di cui parlava Roberto. Quante volte dentro la parrocchia, con la genitorialità, con la paternità, con la maternità, che non ho potuto esplicitare in modo fisico, posso viverla in un servizio? Quante volte trovo una fraternità in fratelli e sorelle dentro la comunità? Però queste robe qua vanno costruite. Dove va la Chiesa? La Chiesa può solo andare in quell'orizzonte, la costruzione della grande famiglia di Dio, attraverso, come dice il Papa, creare ponti, relazioni, dove permettano a tutti di essere famiglia. Altrimenti cosa succede? Succede che tra di noi ci diciamo, ma guarda che sfigata quella famiglia, ma ha capito tutta lei? No. Nella Chiesa non può essere così. Perché ci deve essere un lavoro, un impegno, per cui io non posso dire, vabbè, ma capitano tutta lei. Perché quella famiglia che in qualche modo è segnata, un po' come Giobbe, da un male più grande di altre, dentro la comunità deve trovare un sostegno. E deve sentirsi grande famiglia. Ultimo orizzonte, quindi dove va la Chiesa? La costruzione della grande famiglia di Dio. Dove va la Chiesa? Dove andiamo noi? Vabbè, verso la santità. Robert ha citato una coppia di santi, il Papa Leone al livello della famiglia a Roma ha citato più volte l'aspetto della santità. Faccio solo un escurso velocissimo: il primo millennio, una maniga di santi martiri, come da basta, tutti ammazzati, e poi i monaci, finito il martirio, il monachesimo. Secondo millennio, santi pastori, papi, sacerdoti, vescovi, religiose, delle donne nel Medioevo, favolose, con un'intraprendenza. Caterina che scrive al Papa, io ti scamaledico se non ritorni a Roma. Terzo millennio, vedendo come va il clero, non a livello numerico, è vostro. La santità delle coppie. Quando io compilo il processicolo dei fidanzati, dico, questa roba qua nessuno potrà leggerla, se non in due casi, uno non ve lo auguro, l'altro sì. Il primo, se vi separerete, divorzierete e vorrete la nullità. Il Tribunale di Torino chiederà di leggere quello che avete risposto qua dentro. Oppure, se una volta morti uno o tutte e due, la Chiesa dirà, questo qua lo facciamo santo. E il Tribunale chiederà di leggere quello che avete scritto nel successivo. Un sogno, tantissimo. Il sogno lo riprendo dal discorso ai partecipanti al corso di formazione promosso dal Tribunale della Rotta Romana, 30 novembre 2019. Leggo velocemente. Anche se il matrimonio può riempire i coniugi cristiani di gioia e di pienezza umana e spirituale, essi non devono mai dimenticare che sono chiamati come persone, come coppie, a camminare sempre nella fede, a camminare nella Chiesa e con la Chiesa, a camminare insieme nella via della santità. Infatti nel Nuovo Testamento il matrimonio cristiano è vissuto come un cammino di fede, come unione intima degli sposi che sono, però una, può essere solo un'immagine, che sono le colonne della Chiesa. Vabbè, una bella immagine. Poi continua e dice: è da questo cammino dello Spirito, dalla sua luce che riscalda e appaga il cuore umano, che nasce quel prezioso e indispensabile ministero degli sposi della Chiesa. Prezioso e indispensabile ministero degli sposi della Chiesa, di cui sempre più oggi si avverte la necessità nelle nostre comunità parrocchiali diocesane. Un ministero originato dal sacramento, non c'è nessuna consacrazione da aggiungere. Un ministero missionario che annuncia che Cristo vive e operante, un ministero che chiama generosamente alla vita nuova creatura e nuovi figli di Dio. L'Apostolo Paolo ha trovato nei discepoli Aquila e Priscilla dei preziosi cooperatori, scelti e chiamati non da lui ma dal Signore. Così il vescovo, il parroco, il diacono permanente e la sua sposa, che preparano le coppie di fidanzati, devono aiutarli, loro i fidanzati, ad essere cellule vive apostoliche della comunità parrocchiale. Poi il Papa dice: aiutatemi in questo processo. Io quando ho letto questo testo nel 2019 ho detto: ci siamo. Tra poco uscirà un documento, una bolla papale, una lettera apostolica, che dirà quello che la Chiesa dice almeno da 50 anni. Sarà una lettera sulla ministerialità degli sposi, che secondo il diritto canonico possono anche diventare parroci. E finalmente un Papa dirà: guardate che chi costruisce la Chiesa siete voi con i sacerdoti. Nel 2021 escono due documenti, Spiritus Domini, che apre alle donne i ministeri laicali, lettorato e accolitato, e poi Anticum Ministerium, che fa sì che i catechisti possano essere elevati a un ministero. Personalmente sono rimasto deluso, Lo dico tra amici, non tanto perché il Papa non abbia scritto la lettera sugli sposi, ma perché il problema grave della nostra Chiesa, forse il più grave, perché da lì nasce tutto, da lì nascono le divisioni, gli abusi sessuali, nasce tutto, è il clericalismo. E vi assicuro che non è un problema solo dei preti. Voi siete l'antidoto più bello al clericalismo. Anche perché se per caso qualcuno ne è malato, ha la fortuna di avere una persona accanto che con molta nonchalance gli dice: cala un po', noi questa fortuna non ce l'abbiamo. Per cui mi auguro, è proprio un sogno grande che ho, che un giorno un Papa possa scrivere una lettera, non troppo lunga perché altrimenti non la leggiamo come tutte le altre, possa scrivere una lettera sulla grandezza della vocazione del matrimonio per far andare avanti la Chiesa in questo millennio. Perché il segreto è lì, non è nell'elevare catechisti a ministeri, non è nel dare dei contentini, perché poi alla fine sono quella roba lì, dei contentini alle donne o ad altri, ma è nel leggere in profondità il senso grande del sacramento che avete ricevuto. Per cui non mi basterà l'eternità per dire grazie, perché mi sento costantemente generato dal matrimonio. Buon appetito.